E poi venne il 1° di gennaio. Primo di gennaio, non me lo ricordo, era nevicato la sera prima e la neve si era subito ghiacciata. Ci chiamano all'appello e ad un certo momento sento che viene chiamato il mio numero. Essere chiamati dal comandante del campo era una cosa terribile, perché da questa chiamata solo male si poteva aspettare. Io lì per lì quasi non capii. Poi venni al capo baracca e mi disse: guarda che ti chiamano. E io mi avviai verso il centro del campo dove c'era il comandante che mi aveva mandato a chiamare. Ricordo di quei momenti il silenzio assoluto che si era venuto a creare nel campo, perché ognuna di noi sapeva che essere chiamato significavano botte, quando addirittura non significava camera gassa, perché come minimo potevi essere accusata di sabotaggio, che comportava la morte. Io nel tratto che feci non sapevo che cosa pensare, spaventatissima, mi chiedevo che cosa mai avessi potuto fare, con chi avevo parlato, cosa. Non riuscivo a capire, anche perché non riuscivo neanche a capire, perché non avevo, mia sorella era in infermeria che non stava bene, perciò pensavo anche a lei. A un certo momento mi trovo davanti al comandante del campo, il quale mi guarda e così mi disse: tua mamma è morta e stai zitta perché tua sorella è grave in infermeria. Non capii subito quello che mi disse, me lo disse in tedesco. Me lo ripeté in una forma più lenta e allora io capii. Fui annientata, evidentemente. Però capivo anche che dovevo star zitta, sì, perché quell'altra era grave in infermeria. Poi cominciai a piangere, evidentemente, mi ripresero e mi riportarono a lavorare, perché evidentemente la morte della madre non doveva essere fonte di festa per un lavoratore. E mi ricordo che mi si avvicinò la soldatessa, alla quale più di una volta io, mia sorella e un'altra ragazza francese che aveva anche lei la mamma in campo, avevamo chiesto di portarci a vedere la mamma in campo. In fondo erano, sì e no, 500-600 metri da fare, non di più. Le promesse erano sempre state fatte, ma mai mantenute. Perciò quando io sentii questa donna che mi venne, mi toccò quasi come un senso di condoglianza, di affetto, mi ribellai, insomma, no? E lei, mi ribellai anche in malo modo, perché mi venne da sputare. E lei era già pronta a qualche cosa di grave se non si fosse interposto il direttore della fabbrica, o perlomeno chi era a capo della hall nella quale noi lavoravamo, il quale si interpose, parlò. Io non capii quello che gli dicevano, evidentemente, che si dicevano tra di loro. Poi lei se ne andò e lui, indifferente, se ne ritornò al suo posto. Da quel giorno io dovetti lottare per mia sorella, perché ad un certo momento una dottoressa polacca la rimandò in campo a lavorare, ma non stava ancora bene. Però ogni tanto lei mi dice: ho sognato la mamma. Alla fine glielo dissi, quando la vidi un po' più sulle gambe, glielo dissi e accettammo. Fu un dolore grande, ma che però non percepimmo subito, perché La morte lassù era una cosa normale, era una cosa, come posso dire, una cosa che era alla portata, non sapevamo come ci alzavamo la mattina, ma non sapevamo neanche se andavamo a dormire la sera. Tutto potevamo aspettarci per noi stesse. Era ormai diventata un'abitudine prendere le morte per le piedi e per le mani e metterle sotto la vasca nel gabinetto in maniera tale che la mattina fossero presenti all'appello. Ma era diventata un'abitudine vederli. Scavalcare un cadavere per noi era diventata una cosa normale. La morte stessa era diventata una cosa normale. E poi forse il fatto che non soffrivo più per lei. Lei era morta, non mi dovevo più preoccupare per lei. Dopo, quando tornammo a casa, allora capimmo che cosa volesse dire mamma e senza, essere senza mamma.
Bianca, nel marzo del 45,
Nel marzo del
il
45,
comandante cosa ha fatto? Cosa vi ha fatto fare?
ma nel marzo del 45 noi eravamo ancora alla Siemens, continuavamo a lavorare in condizioni però precarie, anche perché non si poteva più lavorare, notte e giorno erano bombardamenti continui, durante la notte bisognava stare anche con le luci spente, perciò no, il lavoro era nullo. O perlomeno molto, ma molto lento, però a quel momento vennero fuori degli manometri completamente diversi, molto grossi, molto difficili anche da equilibrare perché avevano una sensibilità enorme, tanto che non riuscivamo neanche a metterli a punto perché non ci si poteva e non ci si riusciva. Avevamo avuto delle pinzette tutte particolari per sistemare la lancetta e delle macchine particolari per misurarne la forza. E non solo, guarda caso, quelle poche che eravamo all'equilibrage e non erano apparecchi non fatti nella baracca e avevamo intorno due o tre master i quali seguivano il nostro lavoro e cercavano anche loro forse di capire quello che stava succedendo. Però durò poco questo lavoro, per 2 o 3 giorni, poi alla fine tutto scomparve. Il guaio si è che nel marzo, fine di marzo, primi di aprile, in baracca c'era più poco da mangiare, anche alla Siemens c'era poco da mangiare. Il lavoro stava finendo. E però capivamo che la baracca cominciava a smantellarsi perché man mano alcuni grandi capannoni venivano presi, le macchine imballate e venivano portate via. Noi stessi dovevamo talvolta andare a prenderci dalla ferrovia i carri bestiame per portarli nel campo, per vuotarli, perché la ferrovia a spinta, perché la ferrovia non arrivava più. Si vede che non era rotta, interrotta dai grandi bombardamenti che giorno e notte si stavano susseguendo. Il fatto stesso poi che ad un certo momento vedemmo scomparire anche i master. No. Il primo di aprile cominciò a entrare la Croce Rossa svedese, che non entrò in campo. Lì si limitò a stare ai margini del campo, e questo ne parlo anche Russell, dice che la Croce Rossa non, alla Croce Rossa non fu permesso di entrare in campo, però ci mandò un pacco divisibile in 10. Poca cosa, ma che ti dava una spinta perché a un certo momento capivi che qualche cosa si stava muovendo intorno a te, che non eravamo lasciati completamente soli e che quello che ventilavano i tedeschi, cioè di farci fuori tutti prima della fine, forse non sarebbe successo. Ai primi di aprile, però, ci ripresero e ci riportarono in campo, perché ormai la baracca era, cioè la fabbrica si stava chiudendo.
Ecco, scusa Bianca, prima di ritornare sì. nel campo grande, diciamo, no? Quando siete ancora lì in fabbrica, tu parli della Siemens, ma c'era qualche scritta da qualche parte con scritto questo nome?
No. Come? Però sapevamo che era la Siemens. Le scritte non ce l'erano, però tu sapevi che andavi alla Siemens. Era il campo Siemens.
Ecco, un'altra cosa. I marchi. A un certo punto hanno distribuito dei marchi.
Hanno?
Distribuito dei marchi a voi deportati. Te lo ricordi?
Sì. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente, anche se non tutti se lo ricordano, e la cosa mi sembra strana. Sì, una mattina ci presero, ci misero una per una. E ci fecero passare davanti ad un grande tavolo, davanti, dietro al quale erano seduti un direttore, altri funzionari della fabbrica. E guarda caso, prima arrivarono le polacche, poi io mi trovavo purtroppo tra le prime, perché ero tra le prime a lavorare lì nella baracca, e mi diedero questi marchi, ma non erano proprio marchi, erano dei cartoncini con sopra scritto buono, qualche cosa, in tedesco, figurati, perciò se me sapevo quello che ci voleva dire, però capii che era roba da poter, e non dissi che cosa servivano. Chiesi e mi risposero che io con quei marchi potevo andare nello spaccio e potevo prendere rossetto, porotalco. A parte il fatto che lo spaccio io non l'avevo mai visto in quei mesi lì, perciò non esisteva. A parte il fatto che non avevo sapone, non avevo neanche asciugamano, avevo, scusate, le mutande che erano, le avevano lasciate a ottobre e erano sempre quelle. E era inutile perciò che io mi mettessi il rossetto. E gli ho detto, ah, evidentemente, perché l'ha presi proprio per una presa in giro. Ne rifiutai e dietro di me e tutti gli altri rifiutarono, perché era una cosa assurda poter dare questi marchi per comprare che cosa? Il rossetto e il borotalco, non lo so.
Ecco, un'altra cosa, Bianca. Le selezioni, tu sei mai stata
sottoposta? Le selezioni, sì. Ed erano una cosa proprio terribile. La prima selezione la subimmo proprio prima di partire da Ravensbrück, da Siemens. Al momento del rientro dalla fabbrica in baracca, ci trovavamo davanti fermi alcuni infermieri, dottori, il camice bianco ce l'avevano, e una specie di camion contrassegnato bianco. Ci fecero passare a una per una e lì cominciamo a vedere destra e sinistra. Una francese dal campo mi vide, e era un periodo in cui avevo un paio di scarpe, una col tacco alto, l'altra col tacco basso, una piccola e l'altra grande, perciò camminavo zoppa. A un certo momento mi disse, Bianca, a pension, selection. E io capii che andava male per me se mi fosse presentata nelle condizioni in cui ero. Mi tolsi le scarpe, mi tirai sui vestiti in maniera tale che potessero vedere che camminavo bene, e mi avviai col cuore stretto, perché davanti a me c'era mia sorella. Evidentemente, fin tanto che lei non passò e non passò dalla parte giusta, la cosa mi aveva colpito, cioè ero proprio in ansia. Poi alla fine arrivai io con le mie scarpe in mano, mi guardarono, mi diedero una bella sberla sopra la testa e mi avviarono verso mia sorella. Poi la seconda selezione la avemmo dopo che eravamo alla Siemens, dalla Siemens fummo portati nel campo grande e io e mia sorella andammo ancora a lavorare nella fabbrica di sartoria che era lì attaccata alla Siemens e lì subimmo la seconda selezione, anche lì andò bene, però sono sì ci scoprirono tutte, eravamo coperte di piaghe, ma per fortuna a questo forse eravamo tutte coperte di piaghe, non posero mente, guardarono soltanto se eravamo ancora capaci di camminare e poi capimmo il perché e ci misero nella parte giusta. Però certo che le selezioni distruggono proprio la personalità dell'uomo e ti fanno avere delle reazioni terribili poi dopo.
Bianca, Ravensbrück era un campo tutto femminile. Era un campo tutto femminile.
Il campo di Ravensbrück era un campo esclusivamente femminile. Non c'era, gli uomini erano, noi non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo saputo dopo che c'era anche un piccolo campo che molto probabilmente serviva da supporto per i lavori che le donne non sarebbero stati capaci di fare. Ma noi non sapevamo che ci fossero uomini.
In tutto il tuo periodo di deportazione, come te, tua sorella e le altre donne, eccetera, il ciclo mestruale.
No, non esisteva più. No, appena entrati ci tolsero tutto quello che ci poteva essere necessario, perciò loro sapevano che non ci sarebbero stati più problemi di questo senso. E basta, finì. Ricomparve subito dopo 3 o 4 mesi, senza problemi. E senza problemi poi sinceramente ci lasciò per dopo, perché io, mia sorella e altre mie amiche abbiamo avuto figlioli in maniera regolare, senza nessun problema. Pasqua
Pasqua nel campo.
è in campo, sì. E per Pasqua con le francesi riuscimmo a dire ancora, a riunirci e a dire ancora una preghiera, a pregare. Perché l'uomo spera sempre di poter con un miracolo cercare di cambiare la propria vita, di portarla, di indirizzarla con l'aiuto di Dio verso un qualche cosa di più giusto, di migliore, e di chiedere l'aiuto di Dio per migliorare questa situazione. E poi anche perché la fede che ti aveva sempre portato non si era mai affievolita. Perciò lì noi, con le francesi riuscimmo a fare una piccola cerimonia, nascosta evidentemente, perché altrimenti sarebbe stata oggetto di una terribile punizione, perché non si poteva nella maniera più assoluta, però ce l'abbiamo fatta, sì.
Ecco, ritornate al campo grande.
Ah, tornate al campo tanto e troviamo il caos. Il campo era sovrappopolato, erano arrivati ormai da tutte le parti dell'est perché i campi erano stati evacuati le donne. Non arrivava più nulla da mangiare perché tutto intorno la ferrovia era stata distrutta e probabilmente forse non c'era più niente neanche da mangiare in Germania stessa. Le donne si accalcavano una contro l'altra, bisognava lavorare senza mangiare. Ma le donne ormai erano debilitate da mesi di fame, di paura, di malattia e le donne morivano. Io ricordo mucchi di cadaveri davanti al forno crematorio. Io ricordo la debolezza di queste donne che si trascinavano per cercare di continuare a lavorare, per cercare di sopravvivere, anche perché capivamo che ormai potevamo essere liberati da un giorno all'altro. E che la fine della questa tortura sarebbe venuta a pochi giorni e volevamo continuare a vivere forse proprio per questo. Tant'è sentivamo già in un certo qual senso i rumori del fronte che si stava avvicinando. Però la vita era diventata impossibile, proprio nella maniera più assoluta. Eravamo ridotte al lumicino tutte, nessuno riusciva più a sorreggersi. Tant'è io e mia sorella in queste condizioni fumo prese, mandate ancora a lavorare nella fabbrica di Visa, ci stemmo un giorno, e poi fummo chiuse nella baracca perché scoppiò il tifo petecchiale. Perciò restammo ancora chiusi in baracca per circa una settimana, e quando ne uscimmo non sapevamo neanche più camminare. Non potevamo più reggersi in piedi, perché come ci mettevano la pelle le gambe si gonfiavano e si cascava. Tant'è in queste condizioni fummo di nuovo prese, messe tra la sera del 26 e del 27 di aprile, quando ormai si cominciava già a sentire i cannoni russi che si stavano avvicinando, messe nella piazza della Pella. Capimmo subito che gli ordini erano contraddittori, perché chi urlava da una parte e chi urlava dall'altra. La maggior parte delle donne SS non esisteva, erano venuti dei soldati, SS prima e Wehrmacht dopo. Mentre che eravamo lì, cominciamo a vedere del fumo che saliva dalla parte alta del campo. Avevamo paura, perché pensavamo che con i lanciafiamme avrebbero messo in atto quello che loro avevano sempre detto di fare, cioè la completa uccisione di tutte. Perciò avevamo una paura enorme. Poi alla fine lasciammo nel campo quelle che non potevano più camminare e noi ci misero per la strada. Per cinque, scortati dai soldati della SS e dai cani. E dai chiunque si fermava, ce l'avevano già detto, sarebbe stata uccisa con un colpo alla nuca. In queste condizioni camminammo praticamente tutto il giorno. La sera cominciò a sparare la contraerea, prima di tutto, cioè i moschito cominciarono ad arrivare a mitragliare. Dietro ci avevamo i cannoni russi che sparavano a misura d'uomo, ne avevamo visto uccisi. I tedeschi ci danno il si salvi chi può. Io, mia sorella e altre tre donne, di cui tre slave e un ungherese, ci teniamo insieme e camminando raggiungiamo per noi un posto quanto mai sicuro in mezzo ad una foresta, ci mettiamo sfinite ai piedi di un albero e con una coperta sotto e con una coperta sopra cerchiamo di dormire. La mattina io ero in testa, sento un colpo alla spalla. È un russo che mi offre una gammella di caffè. Io, felice e contenta, gli dico: sono arrivati i russi. E lui mi fa: no, sono prigioniera anch'io. Però mi hanno detto i tedeschi di portarvi questo. E ha dato a tutte un po' di caffè caldo, un grande listo. Durante la notte eravamo state circondate letteralmente dai carri armati e noi non ce ne eravamo accorte, anche perché ti sembrava di aver camminato delle ore, in realtà invece ci eravamo allontanati dalla strada di qualche centinaio di metri, non di più, tanto che la mattina dopo i cani e i poster ci ripresero, ci rimisero di nuovo in marcia e per 7 giorni camminando. Alla fine ci fecero riposare su una piccola altura, poster e cani con noi. In un certo momento vediamo lungo la strada passare una macchina che noi non avevamo mai visto, contrassegnata anche da un disegno che noi non avevamo mai visto. Era una grande stella bianca con sopra una scritta che noi abbiamo letto in buon italiano, mi babi. Lì per lì non riuscivamo a capire, perché eravamo, è vero che qualcuna di noi sapeva anche l'inglese, mia sorella per esempio lo sapeva, ma eravamo talmente stanche, talmente sfinite, che non riuscivamo neanche a connettere veramente quello che ci stava succedendo. Alla fine mia sorella disse, ma i baby, ma sono americani. Infatti li guardammo ben bene, la divisa era diversa, l'elmetto era diverso, e allora ci precipitammo tutte giù, sperando di trovare qualcosa da mangiare, perché era 7 giorni che noi non si mangiava e si beveva l'acqua che trovavamo per la strada. Chiunque ci vide, era un ufficiale, ci guardò esterrefatto e ci chiese che cosa volevamo, e noi l'unica cosa che gli abbiamo chiesto, pane da mangiare, non poteva darcene, erano ancora in formazione per l'occupazione del territorio e per poter congiungersi ai russi che gli stavano di poche centinaia di metri, non di più. Ci dava le sigarette e noi, vabbè, ci siamo accontentati anche di quelle, però poi abbiamo aspettato gli eventi. Ad un certo momento vediamo gli americani retrocedere e avanzarsi invece una colonna di russi. Ci siamo proprio trovati nel punto di contatto tra americani e russi. Poi gli americani si sono ritirati e hanno lasciato il posto ai russi. A questo punto eravamo talmente stanche che abbiamo visto un fienile. È strano a dirsi, siamo entrate tutte lì dentro e abbiamo dormito. Noi la liberazione non so che cosa sia liberazione, perché per me è finito l'incubo della stanchezza, della paura, della fame, di tutto, e la libertà è cominciata con un gran sonno liberatore dentro un fienile insieme a tanti altri, perché poi abbiamo scoperto dopo che dentro quel fienile eravamo più di un centinaio, tutti addormentati, tutti a riposarci delle fatiche che avevamo dovuto subire. Dopodiché io e mia sorella, quando ci svegliamo, ci rimettiamo di nuovo per la strada con una fame. Ci fermiamo, mia sorella non stava bene, ci fermiamo e io vedo passare i camion di francesi che stavano radunando tutti i francesi per portarli in zona americana. E io mi sono fatta passare per francese, je suis française, ho fatto salire mia sorella, sono salita anch'io, siamo arrivati in zona americana. Dopodiché mi sono affidata alle autorità, cioè ai compagni di prigionia italiani, e con loro poco per volta siamo ritornati a casa.
Ecco, è stato lì che tu hai potuto comunicare, scrivere a casa che eravate salvi?
Beh, lì per lì era passata la Croce Rossa, non la Croce Rossa, quella del Vaticano, ce l'ho anche quel documento lì, in cui si diceva che le due sorelle sono sane nella zona di Buttringen. Era la mia opera pontificia. Sì.
E da lì siete arrivati a casa?
Da lì siamo arrivati a casa e da lì è cominciato veramente un muro. Un muro di silenzio. Prima, perché avevamo capito che quando... che c'era una qualche cosa che non quadrava. Perché come siamo arrivati ho trovato una strana telefonata che mi diceva, io sono il tale e ti sposo. Non capii lì per lì non ho preso per una telefonata sciocca di una persona sciocca, perché non capivo, non sapevo. poi capì. Quando tu sei giovane, sei fuori e se ritorni, qualche cosa devi aver fatto per ritornare. E siccome questo non era vero, e siccome addirittura si pensava che io e mia sorella fossimo incinta, cosa che mai più immaginavamo, mai più ci pensavamo, per l'amor del cielo, allora c'è proprio un muro che si alza tra te e gli altri che hanno pensato, che non hanno cercato di sapere quello che tu hai sofferto, ma farsi quasi come una specie di leva di coscienza, se si sono salvate così, no. Io e mia sorella abbiamo chiuso, ed è stato poi difficile ritornare a vivere e a parlare. Poi però ce l'abbiamo fatta, anche perché c'era da lavorare, perché eravamo rimasti quattro ragazzi soli in una casa completamente svaleggiata dai fascisti e completamente distrutta dalle bombe americane. Non avevamo neanche gli abiti per cambiarci, perché tutto era stato portato via. Perciò bisognava ricostruire, secondo quello che ci avevano insegnato mio padre e mia madre, con onestà, con serietà, con dignità soprattutto, la vita che loro ci avevano insegnato a fare. Il compito è stato mio e di mia sorella, perché i due ragazzi che avevamo lasciato ne avevano subito anche loro degli shock tali per cui non erano, non dico all'altezza, ma non avevano trovato dentro di loro, come noi l'avevamo trovato, la forza di ricostruire. Poi dopo ci riuscirono anche loro, evidentemente. E poco per volta ci ricostruimmo la casa, finimmo i nostri studi e ritornammo a vivere. Ma è stato dopo anni, e devo dire grazie ad una mia carissima amica Lidia, che mi ha imposto di ricominciare a parlare, altrimenti non avrei mai parlato. Perché se tu parli, parli a chi ti vuole ascoltare, non a chi ti vuole ascoltare avendo orecchie già tese verso altre cose.
Bianca, scusa, poi hai scoperto chi ti aveva telefonato? Però.
Sì, era uno slavo che era scappato in montagna dopo essere stato soldato del tedesco, ed era scappato ed era stato compagno dei miei fratelli, anzi lo considerava quasi come un altro fratello, tanto è vero che dopo la liberazione mio fratello l'aveva portato a casa nostra e noi l'abbiamo sempre considerato un fratello, ecco.
A proposito di fratello, è il fratello arrestato?
Il fratello arrestato, non ne abbiamo saputo più nulla. In seguito l'abbiamo atteso, ma nessuno voleva darci notizia. Alla fine Italo Geloni, che aveva condiviso con lui tutti i giorni della prigionia, che era stato con lui deportato a Flossenbürg e da Flossenbürg a Eisbrücken, mi disse, guarda, è inutile che tu lo aspetti, mi è morto tra le braccia. E sappiamo anche la tragica fine. Venne ucciso a suon di botte da un soldato tedesco al quale lui inavvertitamente aveva pestato un piede.
Scusa Bianca, una cosa che riguarda ancora il campo di Ravensbrück. Mm. Ti ricordi com'era il Vacheram, com'erano i servizi?
Dunque, il Vacheram nel vero campo, la grande baracca era divisa in due grandi camerate. Al centro c'erano una decina di lavandini e una decina di gabinetti. Nota però che ogni baracca conteneva 500 donne, perciò 1000 donne che alla mattina dovevano gravare su 10 lavandini e i lavandini erano piccolissimi, e 10 gabinetti. Bisogna farlo. Mentre invece nel campo di Siemens era una grande stanza al centro della quale c'era una buca, intorno alla quale c'era un muretto, in mezzo si alzava un piccolo muro di cemento. E lì alla sera era un po' il ritrovo di tutte, perché c'erano le russe che facevano le danze, o le polacche che cantavano, o le slave che si muovevano al suono di una canzone slava. E noi trascorravamo un quarto d'ora, 20 minuti in questo soggiorno, che però era anche in un certo qual senso un centro di raccolta.
Ecco, ed è lì che tu andavi con il tuo cappotto dalle altre tasche?
No. Quello che io non riuscivo a fare, perché era troppo difficile, che mi nascondevo nelle tasche, era nel Waschraum, cioè nel gabinetto della fabbrica, che consisteva in due cubicoli di legno con un buco al centro. E lì gettavo, sperando che nessuno avrebbe mai trovato qualcosa.
Cioè, cosa gettavi?
E ci gettavo quegli apparecchi che non mi venivano. Perché se non ne facevo 30 ero punita, ma se erano gli apparecchi molto difficoltosi, e io dentro un apparecchio potevo starci anche 2 ore, e come facevo se no a farne 30? E allora quelli che non mi riuscivano,
Scusa un'altra cosa, Bianca, ti ricordi se a Ravensbrück, oltre alle baracche, c'era anche, diciamo, un campo tende, c'era una tenda?
Io mi ricordo di una tenda, però dentro la quale erano state messe delle zingare, però non me lo ricordo molto bene, il ricordo è molto vago, perché noi siamo usciti da Ravensbrück ai primi di novembre del 44, e quanto posso capire la tenda nera venne messa dopo. Se mi ricordo di una tenda, è una tenda bianca, anche perché in questa tenda bianca, ed è una cosa che mi ricordo, anche mia sorella se lo ricorda, mentre invece gli altri non se lo ricordano, di essere stata portata dentro questa tenda, di essere stata fotografata per profilo e così davanti con il numero. Io me lo ricordo, mia sorella se lo ricorda anche lei, io me lo ricordo, ma non tutte. Io, mia madre e mia sorella di sicuro. O a meno che non, siccome eravamo state trattate anche da spie, non lo so. Però questo me lo ricordo, ma era una tenda bianca, non molto grande.
Il tuo numero di Bolzano te lo ricordi?
No, non me lo ricordo. Mi pare che sia sui 4.000, ma direi una bugia, perché proprio non me lo ricordo. Anche perché non bisognava mai rispondere col numero, perciò era inutile proprio imparare la memoria. E poi era un numero che praticamente io ho portato soltanto per 10 giorni, nient'altro.
Il numero quindi di Bolzano non te lo ricordo?
No, non me lo ricordo.
E quando ti chiedevo prima del marzo, no? Del marzo...
Del 44.
Del 44, no? Del marzo del 45.
Ah, sì.
Marzo del 45 in fabbrica, che avevate combinato qualcosa, che il comandante vi ha mandato fuori tutte nude dal
barco. Ah no, non nella fabbrica.
Dove
eri? Eravamo nel campo, era domenica. Ah. E siccome era già 3 o 4 domeniche che ci facevano andare a togliere l'acqua dai bunker della SS, è una cosa era pesante, anche perché, guarda caso, tutti quanti i buglioli con i quali noi dovevamo togliere l'acqua erano un po' difettosi, o sprizzavano acqua da una parte o sprizzavano. Perciò quella mattina cosa avevamo fatto? Ce ne eravamo andati nel Vacheron per le pulizie e ci eravamo spogliati ben nude per cercare con l'acqua, perché non c'era altro mezzo di lavarci, l'unica era l'acqua. Il comandante del campo aveva capito evidentemente tutto, allora venne dentro con la frusta, ci prese e ci rimandò e ci fece stare in appello per 4 ore di fila. La cosa un po' pesantina è stata.